je m'étais rompé. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, disponiamoci all'ascolto, nel silenzio affidiamoci al Signore. Signore, apri il nostro cuore, perché possiamo accogliere questa parola stasera e attraverso di essa gustare quanto sei buono, comprendere come accompagni i nostri passi ogni giorno. Lascio, Signore, che possiamo comprendere questo grande e semplice mistero di comunione, di sostegno, di guida, di amore. In Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Allora, leggiamo due salmi stasera, il Salmo 3 e il 4, che accompagneranno questa nostra preghiera, questo ascolto stasera. Li leggo dalla traduzione della CEI, l'ultima. Se c'è qualche traduzione diversa troverete qualche parola, qualche espressione un po' diversa, ma fondamentalmente credo possiamo seguire. Li leggerò e poi dopo rimaniamo un po' in silenzio, ognuno può ripercorrerli un pochino per conto proprio. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita: per lui non c'è salvezza in Dio. Ma tu sei il mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici, hai spezzato i denti dei malvagi. La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. Quando ti invoco, rispondimi, Dio, della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna? Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate più non peccate, nel silenzio sul vostro letto esaminate il vostro cuore. Offrite sacrifici legittimi e confidate nel Signore. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto. Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. In pace mi colgo e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare. Questi due salmi insieme, avremmo potuto anche aggiungere il 5, sono tre salmi posti uno accanto all'altro che esprimono tutti uno stesso genere letterario, no? Parlavamo appunto dei vari generi dei salmi, no? Beh, già nei primi salmi, come vedete, c'è una grande varietà, no? Siamo passati dai primi due che erano scelti anche con una funzione introduttiva a tutto il libro dei Salmi, ma in concreto erano, come abbiamo visto, un salmo sapienziale, un salmo invece legato a re, con una tinta, diciamo, politica legata al Signore, legata al Messia, al re, al consacrato. In realtà abbiamo anche capito che questo salmo potrebbe anche esprimere una speranza, quindi legata comunque a una dimensione politica, ma successiva, anche dopo la monarchia. diventa un'invocazione e anche un'attenzione a guardare al Signore imparando da Lui, no? nella fedeltà di Dio, sentito come padre. Ecco, questi due che abbiamo ascoltato, no? Pregato, penso, perché ecco, viene spontaneo ancora di più. Se la lezione divina è un momento di ascolto e di preghiera, quindi quando ascoltiamo stiamo pregando. Non dimentichiamolo che per i primi cristiani la preghiera era l'ascolto della parola, la lettura, la meditazione, l'ascolto della parola. Le devozioni come abbiamo noi oggi, tante devozioni, no, rosario, varie novene, eccetera, sono piuttosto tardive, successive, no? Di qualche secolo. Ottima cosa per pregare, ma non dimentichiamo quello che la Chiesa ha vissuto da 2000 anni e che forse qualcuno aveva nel tempo anche dimenticato. Grazie a Dio oggi stiamo ritrovando la parola del Signore e la preghiera. E ripeto, i santi sono essi stessi preghiera, quindi dovrebbero facilitarci, aiutarci. E anche se abbiamo già capito la volta scorsa, bisogna entrare nel Salmo, ma questo vale per tutti i testi della parola, e farlo diventare proprio. In qualche modo, anche se il contesto originario del Salmo, e quindi anche le parole, quello che richiama, a volte può essere molto diverso da quello che viviamo noi oggi, non importa, dobbiamo entrarci e far sì che diventi nostro, far sì che quella parola possa identificare qualcosa di me e del Signore e della comunità, di quello che vivo oggi. Altrimenti rimane una lettera, no, morta, direbbe San Paolo, del passato. Non è la voce del Signore che parla ora. Parola di Dio. Dio sta parlando. Allora ecco, cerchiamo di entrare in questi due salmi che, come dicevo, abbiamo letto di seguito perché sono, ripeto, nello stesso genere letterario, esprimono una supplica, una preghiera, un'invocazione personale al Signore. Il soggetto che parla è uno, sia nel primo che nel secondo salmo, e richiama anche situazioni della propria vita che affida al Signore. È una situazione un po' difficile, no? È sottesa sia nel primo che nel secondo. Non sappiamo qual è, difficile anche una datazione, no, di questi salmi, proprio nel riuscire, no, specialmente questi personali, è difficile riuscire a contestualizzarli. Il titoletto, se lo vedete, nel primo ci prova. Sapete che tutto il salterio nella tradizione ebraica è attribuito a Davide, come se l'avesse composto Davide, perché nel racconto dei libri di Samuele si parla della storia di Davide e di questo fatto che Davide appunto è presentato in più di un'occasione come un cantore, no? Che prega il Signore, no? Canta, no? anche lo strumento, no? E tante volte anche nell'iconografia tante volte Davide è rappresentato così, e nella tradizione, ripeto, ebraica è l'autore del libro dei Salmi, ovviamente con la lettura odierna della parola, con la lettura storica, è inverosimile ovviamente che Davide possa essere l'autore di questi salmi così diversi, di situazioni e di periodi lontanissimi. Quindi storicamente non è accettabile. Ma tuttavia, vedete, ci permette di attribuire questa attribuzione a un personaggio preciso, no? Davide, e a un personaggio che rappresenta nel cammino, nella storia, nel percorso della storia di Israele, un personaggio che ha creduto, si è fidato, è stato scelto dal Signore, che ha sbagliato, ha fatto tanti errori, no? Ma che ha saputo anche ritrovarsi, no? Sempre con la presenza di Dio, confrontarsi, ascoltarlo, ascoltare i profeti che andavano a parlargli. Ecco, rappresenta nella tradizione ebraica un riferimento, un personaggio che poi, ripeto, anche nella tradizione successiva è stato perfino esaltato anche oltre quello che probabilmente storicamente è stato lui, no? Ma nel testo, così come lo troviamo adesso, della narrazione, bisogna dire più che narrazione, perché sono tanti racconti riguardanti poi Davide, certamente rimane, ecco, come Abramo, come Mosè, figure di riferimento, no? Ideale. E dunque, se sono figure ideali, è perché costruite tali come tali, anche oltre, ripeto, il dato storico, e perché vi si possa ritrovare ogni credente che ripercorre la storia di Abramo, o le storie, perché ripeto, sono testi anche quelli di diversi periodi, deve poter ritrovare se stesso in quella figura. Così, quando ascoltiamo di Mosè, così quando ascoltiamo, leggiamo di Davide, figure chiavi, tanto è vero che Matteo, nella genealogia di Gesù, andrà a sottolineare proprio, no, Abramo, Davide, no? Come capisaldi di generazioni, di tre file di generazioni: Abramo, Davide e l'ultima parte della generazione fino a Gesù. Non è una persona, è una situazione che connota quel nuovo inizio, l'esilio. Perché nella storia di questi, Abramo, Davide e poi nell'esilio, si può rivedere già annunciato Gesù. Gesù che compie la promessa di Abramo, che è il consacrato, l'unto, no? Discendente di Davide, il vero Signore. Colui che, come il popolo di Israele, sperimenterà la morte e la risurrezione, l'esilio e il ritorno dall'esilio. La morte e la risurrezione. Vedete, niente meno, questi personaggi diventano una lettura anche di Gesù. Ecco l'ascolto che dobbiamo fare, al di là del dato storico. No? Ripeto, il titoletto del primo salmo, del salmo 3, di questo che abbiamo letto stasera, già ci dà appunto un'imboccata, no? Quasi, no? Per un'attualizzazione del salmo, non solo nella figura di Davide, ma per noi. Salmo di Davide, quando fuggiva davanti al figlio a Salonne. Il fotografo è un momento preciso della storia di Davide. Poi, ripeto, non è questo, probabilmente il contesto non è Davide che ha scritto quel salmo, ma quel salmo in quel momento, in quel contesto, ci sta. Di Davide, che deve fuggire davanti al figlio Assalonne, che si è ribellato e aveva fatto una congiura contro di lui, contro il padre. E poi morirà. Verrà ucciso e sarà un dolore grandissimo per Davide. Il racconto è molto, molto forte, ecco, no? Quel passaggio della vita di Davide. dove Davide sperimenta appunto un dolore più grande di questo ci può essere? Un figlio che prima si ribella e poi muore, poi viene ucciso. Ha vinto Davide, ha perso, in realtà. È una di quelle esperienze, no? Di dolore. E Salmo comincia così: Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita, per lui non c'è salvezza in Dio. Ecco, ripeto, fotografa bene quella situazione di Davide, perché appunto molti, no? Famoso quell'abbandono della città di Gerusalemme di Davide, è un nemico di Davide che gli grida contro, no? Bestemmia il suo nome proprio dicendo questo. Dove è il Signore? Dove è il consacrato di Dio? Ecco, vedete, messo accanto al salmo precedente, che invece vi ricordate, no? Prometteva a Dio che si fa beffa di quelli che si mettono contro di lui e il consacrato, sembrava quasi il contrario. Ecco la situazione della vita che ribaltano tutti i nostri schemi certe volte, no? E questo è uno schema da ribaltare, probabilmente. Se Dio è con noi, allora siamo a posto. Chi sarà contro di noi? Ma in che cosa? Perché attenzione, questo salmo, avete sentito, dopo che dice, è un salmo di fiducia. Pure in questa situazione, che non è tanto facile. Non sappiamo poi, ecco, a volte teniamo presente che in alcuni casi, questo capita anche a noi, no? Ci capita una cosa, no? Magari nella giornata, e giù ci lamentiamo come chissà, magari poi non è successo niente di grave, no? Ecco, succede anche nei salmi, attenzione, magari quello che ci è successo non è una cosa così grave, però se uno si ferma alle parole, Signore, quanti sono i miei avversari, chissà che gli è successo, cosa è, può darsi che non sia detto una cosa gravissima, ma sta sperimentando un'avversità, questo è certo. E attenzione poi, ecco, come sono costruiti i salmi, non so se notate, a volte la ripetizione è comunque un artificio tipico della salmodia, no? Del modo di costruire il salmo nella metrica ebraica, no? Nella poesia ebraica. E vedete che ci sono spesso ripetizioni nei salmi, eh? Cioè una stessa cosa ripetuta con due espressioni quasi identiche, no? Per ribadire, come un eco, no? Viene detto e poi ridetto in un'altra espressione. È tipico, il primo versetto lo vediamo, no? Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Teniamo presente all'inizio del Salmo questa invocazione al Signore. Signore. Incomincia così. Il Salmo comincia con l'invocazione a Dio. Anche l'altro Salmo. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Dio della mia giustizia. Tenete presente che nei salmi sono infinite, sono in tutti i salmi, ci sono espressioni che sono espressioni di fede. Ecco la bellezza di certe, no? Espressioni. Dove Dio è invocato quasi con un titolo, che diventa appunto un titolo personale, non un titolo, no, ma un titolo legato a quello che io sto sperimentando, Dio della mia giustizia. Salmo 4. Allora, tutti e due incominciano con un'invocazione al Signore, ricordate che l'abbiamo detto anche, no, le volte successive. Ecco, questa è la bellezza dei salmi, è questo tu rivolto a Dio. Tu. Lo troveremo anche, no? Avanti nel testo. Anzi, in questi due testi notiamo come c'è un, e questo capita anche spesso, no? Si passa dall'invocazione al Signore, quindi dalla preghiera a Dio, come se poi ci si rivolgesse invece ad altri, agli avversari, a qualcun altro, no, come se ci fossero presenti anche altri. Sono i pensieri che girano, no? Ruotano e ritornano a Dio, però. Certe volte c'è qualcuno che dice, mi sono distratto. Beh, certo, se mi sto pensando, poi penso che devo andare a fare la spesa, sì, quella è una distrazione. Ma se mentre sto pregando il Signore, emerge qualcosa della mia vita che mi sto vivendo, oppure sto pensando a qualcuno, no? Ma forse quella non è una distrazione, attenzione, perché nella preghiera c'è anche il pensiero per qualcun altro. I salmi sono davvero, ci insegnano come legare, no, i nostri pensieri a Dio. Quello che stiamo vivendo in questo momento, perché la preghiera questo deve farci fare. I salmi questo ci insegnano. Il grande insegnamento dei salmi è proprio quello di portare a Dio la nostra vita, quella che è, non le formulette già fatte. Ripetuta senza nemmeno pensare a quello che stiamo dicendo. Non c'è nessun salmo che si pone in questi termini. I salmi sono passionali, a volte anche troppo, diremmo. Ma è bello che sia così. Ci insegnano a pregare con il tuo a Dio, non con il voi. Oppure l'assenza, con la mente chissà dove. E allora vedete, questo andirivieni dei pensieri, è bello coglierlo anche nei salmi, questo andare da Dio agli uomini, di nuovo a Dio, per di nuovo agli uomini. Notate il Salmo 3, no? Incomincia con un riferimento al Signore, poi si va ad avversare la situazione. Molti dicono, e il pensiero va a quello che dicono gli altri in quel momento, che dicono, per noi non c'è salvezza in Dio, vedi? Che gli sta succedendo? Ma tu sei il mio scudo. E si ritorna a Dio. Ma tu sei il mio scudo. Pensino a quello che vogliono. Io so questo, che tu sei il mio scudo, Signore. Sei la mia gloria. E tieni alta la mia testa. E l'intimità con Dio. E con Dio che è il mio sostegno. Tu sei il mio scudo, sei la mia gloria. Come sono belle queste espressioni. Che, ripeto, sono un invito poi a dire noi, quando preghiamo i salmi dovrebbe venirci spontaneamente un invito, è un invito cosa a dire, chi è il Signore per me? Lo sappiamo dire? Oppure ripeto, ci affidiamo semplicemente alle formule. Anche i salmi stessi, attenzione, sono un imbocco a noi per andare oltre i salmi stessi. Deve essere così. Questo è ancora più evidente quando li preghiamo da soli, perché ecco, quando li preghiamo comunitariamente ci sono momenti di silenzio, attenzione, c'è un respiro che accompagna la preghiera dei salmi con un attimo di silenzio, poi tra un salmo e l'altro ci vorrebbe un attimino di silenzio, invece molte volte la preghiera dei salmi la facciamo, no, anche comunitariamente in modo veloce, senza silenzio. Quando si prega personalmente, penso che, no, veramente dovremmo frenare, no? E questo dicevano i padri, no? I padri della Chiesa, anche una tradizione certosina, no? Dico secondo, che poi è quello che ha scritto sulla Lezione Divina, proprio il primo che ha scritto i passi della Lezione Divina, poi diventati classici. dirò proprio che bisogna, e quando si gusta la parola, soprattutto i salmi, fare come si fa quando si mangia l'uva. Un piccolo uva mica l'avevo ingoiato in terra, spazio una. Fate, spremete in bocca, lo masticate in bocca facendo uscire il succo, e allora se lo gustate veramente, se lo volete in terra come la pillola si ingoia in terra, non un acino duro, ma se allora si mastica e si gusta il succo, ecco, bisogna gustare il succo della parola, no? E farlo diventare proprio, altrimenti, ripeto, abbiamo pregato, abbiamo fatto le lodi. Se uno c'è un qualche errore, è meglio che prega solo su un salmo e non cerca di fare le lodi in fretta e furia perché deve fare le lodi. Davanti a Dio, non so che varranno quelle lodi. E per noi, poi, no, soprattutto. Allora, tu sei il mio scudo, Signore, sei la mia gloria. Diventa un invito, ripeto, a dire a noi, noi. Al Signore, che cos'è? Non Lui, che cosa sei tu per me? Tu? Pensiamo sempre al tu. Dobbiamo arrivare noi a dire tu al Signore. Insieme al salmista. A gran voce grido al Signore, ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Vedete, ritorno a dire, guardate, notate, no, questo andirivieni. Adesso è come se stesse parlando a un altro, il salmista. O a se stesso. È una conferma, come se si desse conferma a lui, ma come se parlasse a un altro. In realtà in questo momento sta parlando a noi, no? A gran voce grido al Signore. Ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. La sua santa montagna. Qual è il riferimento? Potrebbe essere appunto il Monte Sion, eh? Dove c'è il Tempio di Gerusalemme, molto probabilmente sì, è quello. Anche se appunto sappiamo che c'erano altri luoghi di culto prima di quello di Gerusalemme. Ma anche sullo sfondo rimane la tradizione del Sinai, ma qui fa riferimento a un luogo preciso, no? Che probabilmente appunto è il santuario di Gerusalemme. Quindi vedete, quella preghiera, quel luogo che diventa memoria, è bello. Anche questo, ci pensiamo noi a quei momenti che viviamo nella celebrazione eucaristica. Dovrebbe diventare la memoria che accompagna poi la preghiera e il tuo Signore ogni giorno. Ecco il connubio, l'unione di quella preghiera comunitaria che diventa personale. Questo dovrebbe accadere anche a noi. C'è un altro segnale di questo alla fine del Salmo, ma ci arriviamo, no? Poi torna a personale, di nuovo a sé, sempre parlando, ripeto, continua questo riferimento a Dio in terza persona. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio, il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Non temo. Sta parlando a se stesso o sta parlando a noi? Tutte e due, no? Io mi corico e mi addormento. Questo salmo è collegato proprio e mi risveglio. Collegato proprio al risveglio del mattino, come la preghiera del mattino. Infatti il titoletto qui nella mia Bibbia, il titoletto non originale del Salmo, quello aggiunto nella traduzione, invocazione mattutina del giusto perseguitato. Hanno sintetizzato così questo Salmo. Invocazione mattutina, certo, anche qui è una memoria, no? Non è detto che sia per forza mattina, potrebbe anche essere proprio il momento in cui si sta coricando e già rivede il risveglio, cioè vede tutta la propria giornata, no? E segnata da questo affidamento a Dio, anche la notte, questo affidarsi a Lui. Scende la notte, che immagine anche di questa notte della relazione, perché purtroppo ribadisce che c'è una folla, ci sono tanti contro di Lui. Ma si sta affidando al Signore. Sa a chi si sta affidando. Ed ecco, sorge il Signore di nuovo in questo, adesso di nuovo il tu. All'inizio, poi all'inizio del versetto 4 e poi di nuovo qui al versetto 8. Sorge il Signore, salvami Dio mio. È l'invocazione vera e propria, preparata da quello che c'era prima. Cioè, notate una cosa, che noi forse avremmo fatto il contrario. Notate l'ordine delle affermazioni. Signore, quanti sono i miei avversari, ma tu sei il mio scudo. Sorgi, Signore, salvami. Notate i passaggi. Noi invece saremmo forse partiti da questo. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. E invece no, prima dico chi sei tu per me, prima ti dico quello che sto vivendo, poi ti dico salva. Sorge, Signore. Cum, questo verbo che è il verbo della resurrezione, anche di Gesù. E non a caso questo salmo è collegato alla resurrezione di Gesù. E proprio quell'espressione, io mi corico, mi addormento e mi risveglio, il Signore mi sostiene, i padri della Chiesa la collegano alla resurrezione di Gesù. Vi ripeto un'immagine della morte e resurrezione di Gesù. E poi questo verbo, sorge, Signore, alzati, Signore, salvami, Dio mio. Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici, hai spezzato i denti dei malvagi. La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. L'ultima parola riportami indietro. Vedete, le ultime parole del Salmo 3 sono memoria. Memoria non del luogo santo, come era al centro del Salmo, versetto 5, ma memoria che riporta indietro nella propria vita e nella vita del popolo, anche qui, personale e comunitario. Personale, tu hai colpito alla mascella i miei nemici, hai spezzato i denti dei malvagi, ripetuto due volte, vedete come spesso sta succedendo nel Salmo, non so se avete notato le ripetizioni, no? E dove appunto fa memoria di una salvezza già sperimentata in altri momenti. E poi quella comunitaria. La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. L'abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato. E qui la dimensione, ripeto, comunitaria, che è molto importante per comprendere le invocazioni anche personali nei salmi, nel libro dei salmi. Anche quando uno sta pregando personalmente, non dimentica, anzi fanno spesso riferimento a quello che hai fatto per il nostro popolo. Hanno gridato a te, tu li hai ascoltati. E così via. Tanti salmi, no? Hanno in sé questa memoria. Anche questa forse è una cosa che dovremmo ricordarci, no? Nella nostra preghiera. Fare memoria. I salmi ci insegnano anche questo. Anzi, per noi sono essi stessi memoria. Perché anche il Salmo stesso è memoria di una preghiera di qualcuno che si è affidato a Dio, E molto spesso troveremo anche dei salmi di ringraziamento, di lode, di una fiducia nel Signore, come salmo 4 successivo, che diventa motivo di testimonianza anche per gli altri. E d'altra parte è quello che sta facendo alla fine lo stesso salmista. Non si ferma a quel momento che sta vivendo, guarda indietro e poi guarda avanti con fiducia. Sul tuo popolo la tua benedizione. Il Salmo 4 ci riporta in un contesto simile per certi versi. Anche qui, momento di angoscia, anche qui, momento di prova, e con un'esperienza che sembra, da una parte sembra finita, dall'altra parte sembra ancora preoccupare. Notiamo l'inizio. Quando ti invoco rispondimi, Dio della mia giustizia. Quando ti invoco rispondimi. Nell'angoscia mi hai dato sollievo, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Nell'angoscia mi hai dato sollievo, ecco. Qui incomincia da dove abbiamo finito il precedente, no? Qui incomincia facendo memoria all'inizio. Lì l'abbiamo trovata alla fine del Salmo, qui all'inizio. Nell'angoscia mi hai dato sollievo, ho già provato il sollievo che viene da te. Mi sono levato. Pietà di me, però, non è finita ancora. Ascolta la mia preghiera. Quando ti invoco rispondimi, ascolta la mia preghiera. Cioè questa, vedete, questa ripetizione con al centro di questa ripetizione di invocazione a Dio, al centro la memoria di un aiuto che c'è già stato. Io penso che questa forma di ricordo, di memoria, vedete, è sicuramente importante perché è espressione di un ringraziamento. Diventa motivo di ringraziamento e di fiducia adesso, in questo momento. Vedete quante cose ci insegnano i salmi. Sembrano così lontani da noi, invece, come vedete, ci insegnano molte cose sulla preghiera, su come dovremmo rivolgerci al Signore. E basta saper capire, ecco, l'importanza di ogni parola, no? Di ogni passaggio. Poi, fino a quando voi uomini, ecco, qui il pensiero va agli altri, no? Da Dio si stacca, va alle persone, agli uomini. Fino a quando voi calpesterete il mio onore, amerete questo vano, cercherete la menzogna. Ripeto, io penso che questo sia davvero un'esperienza che viviamo anche noi, cioè il pensiero in certi momenti, quando siamo nella prova, soprattutto nella difficoltà, veramente il pensiero va come se stessimo parlando con una persona, dice, ma vorremmo dirgli qualcosa. E qui emerge appunto un lamento rispetto a persone che capiscono l'onore del salmista, anche se qui il versetto è molto è corrotto in ebraico, per cui è difficile la traduzione di questo versetto 3, in realtà è tradotto così, ma anche nella nota qui per esempio riporta che nella 70 in greco c'è scritto: fino a quando saranno appesantiti i vostri cuori perché amate la vanità. Quindi il testo originale non è così chiaro. Comunque, cogliendolo così, rappresenta comunque sempre, ecco, questo lamento rivolto ad uomini che non stanno agendo secondo il Signore. Amerete cose vane e cercherete la menzogna fino a quando? Le cose vane, la menzogna, vi ricordate il primo salmo, no? Molto spesso si ritorna nel salterio su questo binomio, no? È il giusto che grida al Signore, no? Poi voglio dire, speriamo che tutti quanti siano veramente giusti, perché tante volte succede che magari ci facciamo la ragione, pensiamo di essere noi, no? E poi magari non lo so se tutte le ragioni sono nostre, no? Ma comunque, speriamo che questi che pregano esprimano davvero una situazione, no? Di menzogna, di falsità, di vanità, che stanno soffrendo in prima persona o per cui stanno soffrendo. Certo, la menzogna, le cose vane, sono quelle che portano lontano dal Signore. E tuttavia, ripeto, questi richiami ci servono comunque, anche nel salterio. Ecco, non facciamo troppo presto a metterci dalla parte, ripeto, del giusto che si lamenta, però a pensare certe volte anche quanto possa essere il contrario, cioè dove una nostra menzogna o una cosa vana, in questo caso, possono far soffrire e possono allontanare da Dio. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele, il Signore mi ascolta quando lo invoco. Vedete, come una difesa in un alterco, no? A certe volte si trova nei salmi questa forma di alterco, come se fossimo davanti a un giudice, no? E, anzi, a volte il Signore stesso, ci sono dei salmi, troveremo per andare avanti, ci sono dei salmi in cui il Signore stesso che si mette a fare questo alterco con il suo popolo o con qualcuno, no? Era il rib, il cosiddetto rib, cioè alterco davanti al giudice, no? Nel luogo del giudizio, nel villaggio oppure nella città, quello davanti al re, era il giudizio supremo, no? Dove uno faceva la domanda all'altro, no? Si richiamavano, no? Ecco, qui vedete, quest'uomo da una parte parla con loro richiamando le sue menzogne, la sua vanità, la loro falsità, poi continua a dire, ecco, guardate il Signore non mi abbandona, fa prodigi per il suo fedele, mi ascolta quando lo invoco. Tremate e non peccate più. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. Al centro di questo salmo troviamo questa espressione, dove è richiamato, ecco, in pochi versetti anche il successivo, come dobbiamo vivere la nostra religiosità, la nostra vita nel Signore, no? Tremate e non peccate più, abbiate timore. Quel tremare non è la paura, no? È il timore di Dio, abbiate timore del Signore. Ma quel santo timore, che ritroviamo in alcune pagine della Bibbia, nell'Antico Testamento, in particolare anche nel Nuovo, certe volte, dove è sottolineato non tanto la paura di Dio, ma il rispetto. Il rispetto di Dio, della sua grandezza. Perché da lì nasce il non peccare più. Non pecchiamo se comprendiamo la grandezza di Dio, se rispettiamo il Signore. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. Vedete, la seconda parte del versetto dice come realizzare la prima parte. Tremate e non peccate. Come? Esamina il tuo cuore nel silenzio. sul vostro letto. Attenzione che anche questo salmo, come ho detto, ci porta insieme al all'ultimo versetto: in pace mi corico subito immediatamente. Anche qui siamo alla sera, anzi qui sicuramente siamo alla sera, lì potrebbe essere al mattino, può darsi che stia parlando di tutto il momento della... qui siamo sicuramente alla sera, è un salmo di preghiera alla sera del giorno. E sta dicendo di fare loro quello che per lui farà, sta facendo. In pace mi corico e subito mi addormento. Voi pensate a quello che avete fatto, no? Esaminate il vostro cuore. Quasi quasi viene alla mente, vi ricordate, no? Quando San Paolo dice, no, no, non tramonti l'ira, no? Sul vostro cuore, no? Non tramonti l'ira, non tramonti il giorno, scusate, sulla vostra ira, non tramonti il giorno sulla vostra ira, cioè, nel senso, non passate un giorno, non travasate l'ira di un giorno nell'altro. Ecco la preghiera, il senso della preghiera. Quella preghiera della sera che dovrebbe essere davvero il momento in cui, affidiamo al Signore questo giorno, quello che c'è stato, ma esaminate il vostro cuore, non quello degli altri. Esaminate il vostro cuore, sappiate riconoscere quello che siete, né bene né male. Solo allora, ecco, possiamo coricarci in pace e subito mi addormento. Offrite sacrifici legittimi e confidate nel Signore. Offrite sacrifici legittimi. Qui si chiama un'offerta che sia pura. Un'offerta pura che tante volte i profeti hanno ribadito al popolo. Ci sono pagine e pagine dei profeti che sono richiami, ma anche nei salmi, diversi salmi, richiamano proprio, ecco, i pellegrini che vanno al tempio. Attenzione, che offerta state facendo? Lo stesso Gesù, vi ricordate? Se stai per fare una tua offerta, no? Al Signore, e ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro di te, nemmeno più contro, lui contro, lascia lì l'offerta, va prima a riconciliarti e poi vieni, offri. Vedete, altrimenti la nostra offerta non è legittima. Che vuol dire la legittimità dell'offerta? Questo, una preghiera, un'offerta legittima se il cuore è pronto, altrimenti un'offerta diventa illegittima, non la potresti fare. Il Signore non l'accetta. Offrite sacrifici legittimi e confidate nel Signore. Questo tono del salmo, vedete, diventa confidenziale anche con quelli che sono contro. La speranza è che comprendano, che ritornino al Signore, che confidino in Lui. È vero, si potrebbe dire, no? Aggiunge il salmista, molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Se da noi, Signore, è fuggita la luce del Tuo volto. A chi sta parlando? Di chi sta parlando? Sì, sono altri, ma attenzione perché ci sta forse capitando pure lui, o ce l'ha capitato, una tentazione. Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Vedete, come Salmo 3, no? Molti dicono della mia vita, per lui non c'è salvezza in Dio, pure lì c'erano questi molti, no? Molti dicono, eh sì, è vero, molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Guardate, questo è un fatto reale, è vero, che molti dicono davvero così. E forse non ci siamo anche noi tra questi morti.
Attenzione, perché in ebraico sapete che morti significa anche tutti,
a volte.
Bisogna capire nel contesto, no? In alcuni contesti morti è un modo per dire tutti. E mi sa che forse, no? In questi morti a volte ci ritroviamo davvero tutti. A pensare che ci farà vedere il bene. In alcuni momenti non vediamo la luce, è la luce del volto di Dio. E guardate come conclude questo salmo, questa domanda che questa volta, vedete, è posta non a un voi. C'è una domanda al versetto 3 rivolta a voi, e il voi è dominato fino appunto a 7. C'è la domanda e poi la risposta a questi voi, che sono proprio quelli che stanno mettendo in difficoltà il salmista. Ma poi vedete, c'è una domanda che è rivolta stavolta a tutti, compreso il salmista. Molti dicono, ci sono anch'io, chi ci farà vedere il bene? Se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto, se non vediamo più la luce del tuo volto. E come conclude, appunto, versetto 8, hai messo più gioia nel mio cuore di quanto ne diano loro grano e vino in abbondanza. In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare. Anche se sono in una difficoltà, di una cosa sono certo. Tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare. Tu solo. Posso confidare in te. Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto mi diano a loro grano e vino in abbondanza. Il Vangelo di stasera, no? Il Vangelo di oggi, dove la parabola che Gesù dice, le parole che dice sono molto forti in questo senso. Anima mia, sei in pace, perché i granai erano pieni. Riposati, divertiti, che adesso hai per tanti anni stolto. Stasera stessa ti sarà richiesta la tua vita, e questi di chi saranno? E prima Gesù aveva detto, non attaccate delle cose, non cadete nella cupidigia, perché la vita di uno non dipende dalle cose che possiede. Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano loro grano e vino in abbondanza. La gioia della fede è la gioia di ritrovare accanto a sé il Signore. Questo è qualcosa che spesso ritroviamo nei salmi. Attenzione, ci sono anche salmi di lamento, dove c'è l'oscurità, dove non si vede il volto di Dio, come è detto nel versetto in quella domanda, che sottende a un'esperienza che anche il salmista probabilmente, ripeto, ha vissuto. Ma c'è anche forte, vedete, sempre nei salmi, poi anche questa esperienza, invece, esperienza della fede, perché è un'esperienza, non sono parole vuote, questa è un'esperienza. I salmi sono esperienze, non sono teorie o un insegnamento così. È un'esperienza che stanno vivendo quelli che ce la comunicano in quello scritto. E quest'uomo, pur nella prova, può dire in pace mi corico e mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare nella fiducia, no? Nella fiducia che viene da te, non dalle cose che magari sono risolte, no, forse non si sono risolte le cose, no, anzi sicuramente, ma confido, perché ci sei tu. sono espressioni, come ripeto, di fede. I salmi sono pieni di confessioni di fede, dove si dice chi è il Signore. Vedete, in questi due soltanto quante giorni abbiamo trovato. Tu sei questo per me. Ecco, non lo diciamo al Signore questo? Ecco, vi lascio con questa domanda, perché è molto importante, sapete, per la preghiera personale, ridire spesso al Signore chi è Lui per me, in questo momento, o nell'esperienza della mia vita, anche passata, no? Siamo capaci di dire chi è il Signore per me? Se non siamo capaci, forse c'è qualcosa che non va, perché la vera fede è ritrovare appunto questa presenza costante di Dio nella nostra vita, dove posso dirgli tutto il mio bene e sentire il suo. Affidiamoci al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato, ecco, sempre facendo attenzione che quelle parole siano davvero le nostre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.